what will happen.
Stiamo assistendo ad un grande passaggio d'epoca e credo che il cambiamento storico che molte elite politiche e mediatiche tedesche non hanno ancora compreso è che nel mondo di domani la Cina, insieme a molte economie emergenti, come gli ex territori coloniali, non saranno più disposti ad accettare un mondo interamente governato dall'Occidente e avranno il capitale economico e di politica estera per portare avanti i propri interessi politici. In questo nuovo mondo, la Germania e l'Europa si devono smarcare dall'influenza statunitense. Purtroppo in Germania e in parte anche in Italia, a causa della nostra storia, c'è questa idea che equipara l'idea di Stato nazionale al fascismo, al nazionalismo e al dominio sugli altri. E credo che questo dimostri che c'è una sorta di confusione sull'idea di Stato nazionale. Perché lo Stato nazionale, prima di tutto, è sinonimo di democrazia. E quindi penso che dobbiamo ricostruire una narrazione progressista della nazione democratica per dare alla gente la sensazione di avere il controllo sulle proprie vite in quest'epoca di ipercapitalismo globalizzato. Altrimenti prenderanno sempre più piede movimenti della destra reazionaria. Se si guarda a Orbán in Ungheria, ad esempio, la prima cosa che ha fatto quando è salito al potere è stato licenziare il presidente della Banca Centrale, regolamentare le banche e fornire una sorta di redistribuzione sociale. Cose giuste che hanno fatto arrabbiare Bruxelles. Ma a livello culturale bisogna riappropriarci della questione del popolo e dello Stato, perché altrimenti la destra reazionaria avrà sempre vita facile a dipingere la sinistra come lontana dagli interessi delle classi popolari e dunque a vincere le elezioni.
Finalmente siamo riusciti a intervistare Fabio De Masi, uno dei più importanti politici tedeschi al vertice del partito di Sarah Wagenknecht. In questa intervista ci ha parlato del ruolo della Germania in Ucraina, in Palestina e del rapporto tra Germania e Stati Uniti, dicendo cose in totale controtendenza con il mainstream e prendendo una posizione chiara contro la guerra della NATO per procura in Ucraina e contro il genocidio di Gaza. Il partito di Sarah Wagenknecht è sicuramente un laboratorio politico interessante, molto originale e che sta sfidando quella sinistra liberale della ZTL che sta facendo disastri in Germania e che anche qui in Italia purtroppo conosciamo molto bene. Anche se con metodi alle volte discutibili, la sfida di questo partito è quella dell'indipendenza nazionale ed europea dagli Stati Uniti, della lotta al neoliberismo, a questa Unione Europea e per l'emancipazione delle classi popolari dalle oligarchie finanziarie. In questo estratto De Masi ci parla di come la sovranità europea e nazionale sia una precondizione per una nuova politica di investimenti nel welfare state e di industrializzazione europea e di come non bisogna assolutamente lasciare che sia la destra reazionaria ad appropriarsi di questi temi, altrimenti avrà sempre vita facile nei prossimi anni a vincere le elezioni contro il partito unico della guerra e degli affari di centrodestra e centrosinistra. Se vi piacciono contenuti come questi, supportateci e iscrivetevi al nostro canale in inglese. Buona visione.
L'economia tedesca è sempre stata un tipo di economia industriale, molto forte sulla fornitura di macchinari, l'industria chimica, l'industria automobilistica. Quindi meno finanziarizzata, meno esposta, diciamo, al modello di Wall Street.
Less exposed to, let's say, the Wall Street model.
Nella storia, in Germania abbiamo sempre avuto questo modello economico orientato all'esportazione, perché avevamo le materie prime e l'ingegneria che dipendevano vitalmente dai mercati esteri. Quindi l'intera politica della Germania, con il grande surplus di esportazioni, anche durante la crisi in Europa, è sempre stata legata a questo. E anche parte dei nostri sindacati sono stati incorporati in questo modello. Così producevamo e sviluppavamo automobili e avevamo ingegneri di alto livello che si impegnavano nell'innovazione dei prodotti. Ma tutto questo è molto costoso e quindi per sostenere l'industria occorrevano i mercati esteri. E si può dire che perfino durante l'epoca nazista la Germania abbia da sempre avuto la necessità di espandersi verso i mercati dell'est. C'è sempre questa sorta di codice genetico nell'economia tedesca, a causa anche della sua posizione geografica. Ora, è chiaro che tutte queste entrate derivanti dalle esportazioni è necessario reinvestirle da qualche parte. E se si comprimono i salari, come purtroppo abbiamo fatto, e si sopprime la domanda interna, non c'è abbastanza spazio per riciclare i guadagni delle esportazioni nell'economia interna. E quindi molte di queste entrate sono state finanziarizzate, e in buona misura negli Stati Uniti, dato che è uno dei mercati con cui abbiamo il legame più forte.
And certainly the US, one of the markets that we have the strongest linkage with.
Abbiamo così creato una forte esposizione alla finanziarizzazione, che è andata aumentando. Tuttavia, adesso, credo che bisogna riconsiderare tutto alla luce di questo shock dei prezzi dell'energia causato dalla guerra commerciale alla Russia dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina. Perché se si pensa che in aggiunta, nel prossimo mandato, Trump potrebbe cercare di esercitare pressioni sull'industria tedesca per limitare le nostre relazioni commerciali con la Cina, la cosa si fa davvero preoccupante. E ci troveremo nella tempesta perfetta.
Now what happened is that the UK under...
Il Regno Unito, sotto Margaret Thatcher, perse la sua industria e si imbarcò pesantemente in questa strategia di finanziarizzazione. E si può dire che oggi il Regno Unito non è più considerato una grande potenza economica.
UK is not considered anymore a major economic power.
Allo stesso modo, credo sia perfettamente plausibile che nei prossimi 10 o 20 anni, nei libri di testo degli storici, si dirà che la guerra in Ucraina è stata un catalizzatore dopo il quale abbiamo assistito alla scomparsa dell'industria tedesca.
And, I don't think that...
Sinceramente, però, la mia speranza è che per ragioni di politica interna, sia questa politica estera che economica, non possano continuare a lungo. A un certo punto, i politici tedeschi saranno costretti a opporsi alla politica statunitense. E spero quindi che ci sia un limite alla capacità dell'establishment politico tedesco di continuare una politica autodistruttiva.
So you can see basically that there's a pattern.
Allo stesso tempo, però, oggi vediamo che c'è un modello di sinistra nell'Europa occidentale che è stato duramente sconfitto. E si potrebbe dire lo stesso per la socialdemocrazia. E così l'unico spazio politico rimasto per protestare, per assurdità, è la destra. E l'assurdità ancora maggiore è che l'AfD in Germania è un partito radicalmente mercantilista in molti aspetti. Nonostante abbiano anche un'ala di estrema destra che sta cercando di avanzare richieste sociali, perché pensano che sia probabilmente la strategia migliore per fare appello agli elettori della classe operaia. E per quanto riguarda invece gli squilibri interni all'Unione Europea che il surplus commerciale tedesco ha comportato in passato, secondo me ci sono due risposte a questo problema. Noi non abbiamo mai detto che la Germania non debba avere una politica di esportazione, ma un modo per ridurre il surplus di esportazioni e per affrontare squilibri in Europa è quello di stimolare la produzione interna e importare di più. Questa è la grossa differenza con la destra. Quindi non si tratta solo di esportare meno in termini assoluti, ma anche di importare di più e di creare più spazio per l'esportazione di altri paesi. E se pensiamo a ciò che la Cina e gli Stati Uniti stanno facendo attualmente in termini di investimenti in intelligenza artificiale e infrastrutture energetiche, bisogna fare qualcosa di simile. Tuttavia, ciò di cui abbiamo bisogno è un grande programma di investimenti pubblici, che stimoli automaticamente anche la domanda interna, senza impedirci di avere rapporti cruciali con altri paesi, ad esempio in campo energetico. Insomma, contrariamente alla destra reazionaria, noi crediamo che per essere più forti e competitivi in alcuni ambiti, la cooperazione europea ha perfettamente senso. Se vogliamo combattere, ad esempio, il dumping fiscale delle multinazionali, è logico che ci sia un coordinamento internazionale per definire le aliquote minime delle imposte sulle società. Ma in realtà a Bruxelles ci dicono sempre che non c'è niente da fare, perché, non so, o il Lussemburgo o qualche paradiso fiscale si oppone. E quindi c'è sempre questo gioco del poliziotto cattivo e del poliziotto buono, in cui c'è qualcuno che pone il veto. Ma invece è proprio qui che l'Unione Europea potrebbe fare la differenza nella vita delle persone. Ma anche lo Stato nazionale, a dire il vero. Su questo punto può essere importante, perché se ad esempio Germania e Francia si unissero e dicessero «Ok, se Amazon o Apple non pagano la loro giusta quota di tasse in Germania o in Francia, noi ci prendiamo la quota di ricavi che fanno in Germania». Perché abbiamo i dati del cosiddetto reporting paese per paese, in cui possiamo vedere quanti iPhone e quante vendite Apple fa in Germania. E se è, non so, il 30% del loro totale in Europa, allora devono tassare il 30% dei profitti europei qui. E potremmo dire a Amazon e a Apple, non ci interessa se spostate i vostri profitti in Irlanda, perché vi tasseremo alla base, alla fonte. Se la Germania e la Francia si ponessero a guida di un'iniziativa del genere sulla base delle loro leggi nazionali, aiuterebbe anche a trovare una soluzione internazionale migliore, perché eserciterebbe una pressione su quelle corporazioni. Quindi penso che questo tipo di narrazione, a volte, anche nella sinistra politica, secondo cui l'antitesi al nazionalismo è sempre a livello europeo, sia sbagliata. Guardate la Troika durante la crisi dell'euro. Era una sorta di processo decisionale sovranazionale e sappiamo tutti che non c'è stato nulla di democratico. Quindi penso che lo Stato nazionale debba essere un punto di riferimento positivo, ma non nel senso di dominare gli altri paesi o di un nazionalismo becero, ma nel senso di creare un campo di gioco equo in cui la democrazia possa svolgersi. Ad esempio, uno dei requisiti del diritto europeo è che in Germania non si possono inviare truppe da combattimento tedesche in altri paesi senza un voto del Parlamento. Ma se il diritto europeo ci impone di essere flessibili, di contribuire alle truppe da combattimento europee e quindi ci impone di cambiare sostanzialmente i nostri requisiti costituzionali e di permettere anche ai tedeschi di essere inviati in guerra senza il previo consenso del Parlamento, allora non ci stiamo più. Insomma, non si tratta né di più Europa né di più stati nazionali, perché l'uno non esclude l'altro.
That is not about more Europe or more nation state.
Non si tratta né di più Europa né di più stati nazionali, ha detto De Masi a conclusione dell'intervista. L'elite di centrodestra e centrosinistra in questi anni in Europa e in Germania ha adottato una politica estera ed economica autodistruttiva. In Germania in particolare, ha sottolineato De Masi, il forte surplus commerciale non è stato reinvestito nei salari, nella domanda interna, ma in asset finanziari prevalentemente americani, e questo ha comportato anche una politica predatoria all'interno dell'Unione Europea, specialmente nei confronti delle economie più deboli come quella italiana, e ha contribuito anche alla diffusione della destra reazionaria in tutta Europa e alla diffusione di sentimenti anti-europei. Con lo scoppio della guerra per procura della NATO in Ucraina, poi, la Germania è stata costretta dagli americani a tagliare i propri rapporti energetici con la Russia, gettando il paese in un gravissimo processo di deindustrializzazione che potrebbe addirittura peggiorare qualora Trump fosse eletto presidente e costringesse a quel punto i tedeschi a rinunciare anche ai propri rapporti commerciali con la Cina. A questa catastrofe, a questa tempesta perfetta, come l'ha definita De Masi, bisogna invece finalmente contrapporre un nuovo progetto politico alternativo per la Germania e per l'Europa che torni a parlare alle masse, che in questo momento votano le forze reazionarie, che propongono una ricetta economica fondata sugli investimenti pubblici e sull'aumento della domanda interna e che più in generale renda finalmente di nuovo liberi il popolo tedesco e il popolo europeo di svilupparsi e di prendere le proprie decisioni. Abbiamo già pubblicato la versione integrale di questa intervista sul nostro canale in inglese e se anche tu credi alla necessità di creare una rete di forze politiche europee che tornino a parlare il linguaggio dell'indipendenza, degli investimenti pubblici e degli interessi del 99%, allora io aiutaci a costruire un media veramente libero che gli possa dare voce. Aderisce alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su PayPal e GoFundMe. E chi non aderisce è Olaf Scholz.